Allora, siamo tornati con voi. Vado subito a riprendere intanto Stefano Impallomeni che è con noi. Ciao Stefano, ben ritrovato. Oggi abbiamo fatto un discorso anche sulla...
Ciao Marco.
Anche sui giornalisti, arrivano anche dei messaggi, ma adesso li recupero tutti con calma. Di nuovo Stefano, un saluto anche, si unisce a noi, mi fa tanto piacere, come sempre, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Allora, intanto domanda che arriva, ne prendo una al volo al 3318 200213, una domanda per voi, ma non è controproducente per gli allenatori di Inter e Juve, sapendo che non vengono cambiati solo perché le società non possono cambiarli per problemi economici? Questa è una bella osservazione. Nick, parto da te. C'è questo vertice anche che ci ha riportato prima Iman Cardia, che ancora non è emerso, diciamo, nulla di che, se non un incontro per cercare di capire come far ripartire l'Inter, no?
Guarda, io ti dico questo, secondo me su questo vertice sarà un vertice che è un po' simile a quello di quando si sono confrontati dopo la partita contro la Lazio e dopo soprattutto anche la sconfitta con il Bayern Monaco. Io non credo che ci possa essere qualcosa di clamoroso rispetto al fatto che Marotta e Ausilio parleranno a Simone Inzaghi rinnovandogli la fiducia, però allo stesso tempo chiedendo una reazione alla squadra. Però io ribadisco, quella che è la crisi dell'Inter non è proprio una crisi da dire profonda, è una crisi che secondo me si può risolvere con non troppo lavoro dal mio punto di vista, perché sì, sono tre sconfitte, però la squadra secondo me, cioè, dà dei segnali e poi chiaramente si scioglie in certi momenti. L'allenatore probabilmente ha sbagliato i cambi, continua a fare determinati cambi e su questo probabilmente gli chiederanno anche di essere tra virgolette un po' più forte, cioè nel senso cercare di riuscire in qualche maniera ad aggiustare meglio la squadra nel momento di difficoltà. Però sinceramente io non credo che, magari chiederanno al gruppo di essere ancora più unito rispetto a quanto non lo siano in questo momento, cioè chiederanno uno sforzo a tutti quanti, però poi alla fine stringi non è che ci sarà qualcosa di clamoroso, se non un richiamo alle responsabilità generalizzate, che poi tradotto significa: ragazzi, siamo l'Inter, abbiamo fatto comunque dei campionati importanti, dobbiamo cercare di lottare per vincere anche quest'anno, per cui diamoci tutti, non dico una svegliata, però diamo tutti qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto finora. Ecco, io credo che poi sul discorso che mi dici te dell'ingaggio degli allenatori, questo ora magari Inzaghi guadagna un po' meno rispetto a Allegri, ecco, insomma, mi sembra che gli ingaggi non si possono paragonare.
Però la situazione societaria è tale che cambiare l'allenatore adesso è un po' un problema per l'Inter.
Sì. Però vedi Marco, secondo me il problema non è tanto di dire che io ho 7 milioni e mezzo di ingaggio nel caso di Allegri, oppure ora non mi ricordo quanti sono quelli di Simone Inzaghi, però secondo me sono molto meno rispetto a quelli del mister della Juventus. Il problema è che quando tu decidi poi di cambiare, devi andare a migliorare, perché se te non trovi la soluzione per migliorare, cosa cambia a fare? A meno che proprio non vedi una squadra allo sbaglio. Per me oggi l'Inter non è in queste condizioni, cioè secondo me oggi l'Inter è in difficoltà, è in una crisi che non è così profonda come magari diciamo può sembrare, però va risolta.
No, per me è più in difficoltà la Juve.
Sì, non c'è dubbio, perché parte da più lontano quella della
Juve. Sì, perché più esatto. Stefano,
avete detto tutto, quindi cioè nel senso non è che posso aggiungere o togliere o non lo so.
Però Stefano, scusami, ti dico quello che diceva l'ascoltatore, no? Se queste due società, ti faccio l'esempio, se queste due società...
No, ma io credo, sì, ho capito, è un'osservazione molto corretta.
Cioè, metti caso non avevano questi problemi economici, domanda, ma sarebbero rimasti in panchina i due? Ma sai, io non lo so.
Beh, no, però ha ragione Nick, cioè nella valutazione, secondo me, nell'analisi che ha fatto, c'è di meglio, cioè, voglio dire, l'ho sempre detto anche nei giorni scorsi, c'è di meglio, non lo so. In questo momento io non vedi di meglio. Non lo so, ci sarà di meglio, non lo so, Tuchel, questi nomi, altri allenatori, per carità, però in corsa, a nuovo ambiente, cioè, all'inizio dell'anno un discorso, poi per carità si può far tutto, però io credo che ce l'abbiano addosso sta cosa, questo fantasma delle zone tutte e due, perché sì. Poi nel calcio le chiacchiere si fa, poi alla fine c'è sempre un fondo di verità. Guarda, al netto dei soldi, secondo me tutte e due rischiano, se non fai risultato rischi, cioè, ma tutti gli allenatori credo che siano in questa guarda, in Serie B hanno cambiati 4.
Sì, sì.
Cioè, non è che ti fai problemi, un presidente poi non è che si fa problemi,
ma è l'unica cosa che puoi fare in corsa, parliamoci chiaro, adesso giusto o sbagliato è l'unica cosa che, esatto. Cioè, dove metti le mani? Non puoi mettere le mani sui giocatori, perché come fai?
No.
Nick, stavi aggiungendo qualcosa, poi volevi fare una domanda.
Stavo aggiungendo questo, che innanzitutto a me non risulta che domani, no, per esempio, se è detto che nel CDA si parlerà dell'allenatore, il CDA della Juve deciderà,
no,
l'allenatore, io non credo proprio,
no, manco, nemmeno io sono d'accordo,
venga affrontato, come, anche perché queste sono questioni che sono un po' più ampie rispetto a un CDA in quanto tale. Però al di là di questo, io credo che lo scenario che si stia un po' disegnando, lo so che quello che sto dicendo lo scriverò anche nell'editoriale Tutto Mercato Web di sabato sera, quindi non è, ma non nascondo nulla di nuovo, perché l'ho già detto anche a Maracanã, l'ho già detto nei giorni scorsi. Secondo me lo scenario che si sta delineando alla Juventus è quello che o Allegri trova la chiave di tutto e quindi fa ripartire questa squadra, come se adesso no, non si riuscisse a farla partire questa macchina, o si rimette la batteria nuova e funziona tutto, perché diciamo tutto il resto può andare bene, ma non c'è la batteria in questo momento funzionante, quindi o questa macchina si riaccende, o se questa macchina continua ad avere dei problemi che ogni tanto si ferma. Io credo che a novembre, dicembre loro abbiano in testa di lavorare già per giugno sulla soluzione Ponte. Io su questo francamente comincio ad avere anche pochi dubbi. Poi qualcuno potrà dire: ma che stai a dire, ma per quale motivo, ma ci pensate? No, io credo che l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Conte la prossima stagione, però io sto parlando della prossima stagione, non sia proprio così in alto mare, ma sia un qualcosa che,
lo sai che
hanno già appoggiato un po' le basi, ci hanno già secondo me sistemato qualcosa, perché credo che un po' di disgelo tra le parti
si sì, no? È arrivato, sì,
è un
sì,
po' arrivato. Quindi, però
a meno che Nick, a meno che, scusami Nick, scenario anche possibile, Agnelli va via, Conte non c'ha nemmeno più il problema del rapporto con Agnelli in quel caso.
Sì, è anche questo, è anche questo, però ti dico, il rapporto con Agnelli mi sembra che si sia lavorato
un po', sì,
nella direzione di riavvicinare le
anche
parti,
a me, no? Sembra perché questo poi, anche a me sembra,
quindi,
questo,
però qui stiamo parlando, cioè secondo me forse riusciamo anche a mancare un po' di rispetto all'attuale allenatore della Juventus, che però sa benissimo come funziona nel calcio.
Vabbè, lui è subentrato a Conte, insomma, se
sì, può, no, per
può
dire,
capitare,
no,
nel calcio, voglio dire.
Sì, sì.
Poi, ecco, insomma,
io credo che questo possa diventare, se la Juve continua a singhiozzare, uno scenario da seguire con attenzione.
Se, ripeto, se c'era un altro allenatore al posto di Allegri, secondo me da un pezzo che gli avevano fatto le valigie. Io sono convinto di questo, però. Allora, ci sono delle domande degli ascoltatori, però prima, vabbè, facciamo spazio agli ascoltatori, perché oggi abbiamo un po' trascurati. 331-8200-13, vai.
Giovanni da Bari, interista, buongiorno.
Ecco, ciao Giovanni, è un po' che non ti sento.
Studio.
Sto bel vocione.
Io proporrei uno scambio.
Sì.
Allegri all'Inter e Inzaghi alla Juve. Secondo me andrebbero bene entrambi.
Ah, vedi, questo scambio.
Forza Inter.
Questo scambio, approvate, ditemi solo sì o no. In Pallomania approveresti uno scambio di questo tipo? Sai che roba?
No, non lo so. Ma adesso, vabbè, ma qui siamo...
Adesso no, però in futuro...
Ma Inzaghi era in orbita Juventus prima che arrivasse Allegri. Quindi piaceva molto quando c'era la Lazio, poi il Marotta.
Grande rapporto, Stefano, perché c'è un grande rapporto fra lui e Paratici, per quello.
Ecco.
Allora che va al Tottenham il prossimo anno?
Allora al
Tottenham.
E Conte va alla Juve, dai, tu.
E dopo, capito, l'Inter deve cercare un allenatore, va Allegri, cambiano tutto, fanno un... Vabbè, vediamo. Nick,
io
tu...
rispondo no, per me no, comunque alla fine la Juventus secondo me si dirige su altre cose, e se dovesse andare via Inzaghi l'Inter farà uguale, secondo me non prendono Allegri. Non mi sembra, nonostante Marotta abbia stima, no, di Allegri, si riparlava dell'ipotesi Allegri già qualche tempo fa, un paio d'anni fa, prima che poi arrivasse Conte, vi ricorderete, no?
Sì.
Anche di questa possibilità, di questa ipotesi, io credo che sinceramente non sia una strada percorribile, ecco, per l'Inter in questo momento, anche perché poi diciamo le cose come stanno: se Allegri va via dalla Juventus, va via da sconfitto, non va da vincitore, e quindi è un altro prendere, ecco. Mentre magari quando è andato via dalla Juve aveva vinto, oggi se va via dalla Juve è perché ha perso. C'è tutta la sua differenza in questa cosa, non è un dettaglio.
Sì, sì, pure questo è vero. Senti, Stefano, voglio toccare un attimo un argomento Dybala, no? Queste parole qui mi stanno convincendo, quelle che arrivano dal ritiro dell'Argentina, sempre di più sulla mia teoria. lui ha detto, no, gli ultimi anni alla Juventus non facili, cambiare mi ha fatto bene. Poi ha parlato della grande accoglienza, del anche ritornato indietro sulla telefonata con Mourinho. Insomma, il secondo miglior avvio dal 2015 ad oggi, 4 gol e 2 assist, gli ci voleva questo cambiamento, no? Io sono sempre più convinto, caro Stefano, che questa sarà una delle migliori stagioni di Dybala.
Ho capito, già l'hai detto e non ha giocato contro l'Atalanta. Quindi...
Vabbè, che devo fare? Mica è colpa mia.
No, ho fatto una battuta. Invito, insomma, a non saltare troppo le gesta di Dybala. No, detto questo, hai ragione, è un giocatore ritrovato. Poi tra l'altro ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, è un ragazzo particolare, ha un carattere particolare, deve essere sostenuto, deve stare al centro dell'attenzione, deve essere considerato e al centro di un progetto tecnico. Mourinho ce l'ha messo e ora sta a lui far diventare questa Roma un qualcosa di importante e di vincente. È però un discorso diverso rispetto alla Juve, mentre la Juve arrivò da Palermo in un gruppo molto forte, fatto anche di campioni già fatti. A Roma, che è un'ottima squadra, però lui è la stella. E la curiosità, la mia curiosità personale, è di vedere come lui possa trascinare questa squadra. Cioè, sta in una nuova dimensione, a 28 anni, lui si è catapultato in una nuova avventura che può stimolarlo, ma soprattutto si può misurare anche le sue potenzialità di leadership tecnica, cioè di indicare la strada del successo a questa nuova squadra. Cioè lui ha vinto degli scudetti, quindi la Roma lavorerà per questo adesso, indipendentemente, come dice Mourinho, dalle Coppe Europee, Europa League, Conference, per carità, però insomma la Roma, i tifosi si aspettano la festa al circo massimo, però per lo scudetto, no? Questo è un po', secondo me, il sentimento popolare romanista, e a breve lui dovrà portare questo discorso insieme a Mourinho la Roma in porto. Certamente non sarà facile, perché la competizione in campionato è molto alta, serve anche qualcosina in più dal punto di vista del mercato, però io credo che Dybala sia una nuova dimensione, che non è quella del suo arrivo a Torino e non è né quella quando approdò la Juventus, è del tutto nuova.
Del tutto nuova, diversa.
Ha 28 anni, esatto. E lui è il leader, però c'è una responsabilità in più. Allora la domanda è, ce la farà? Cioè, nel senso, a sobbarcarsi anche questa responsabilità extra campo, spogliatoio, cose, oppure sarà soltanto un leader tecnico piacevole, delizioso, con i suoi tocchi magici?
No, no, interessante questo spunto.
Perché con i tocchi magici non ci vinci i campionati.
Ecco, che dici, Nick? Riuscirà a fare questo che dice Stefano?
Ma io credo che lui abbia un grande alleato, che è José Mourinho, perché secondo me Dybala non ha niente da imparare tatticamente, non ha niente da definire nel suo repertorio tecnico, ha semplicemente bisogno di continuità, di rendimento, secondo me, di uno che lo pungoli, che gli permetta, no, nel momento in cui lui decelera un attimo, di stare sempre lì sulla corda. E credo che José sia la persona adatta, perché Dybala ha sempre avuto degli sprazzi pazzeschi, però ha avuto anche delle fasi nelle quali, no, ha avuto un calo di rendimento che secondo me è dovuto probabilmente non tanto solo alle condizioni fisiche quando è stato fermato, proprio all'aspetto motivazionale. E quindi io credo che nel momento in cui hai Mourinho che gli dice guarda che te puoi tornare sul tetto del mondo dei più grandi giocatori che c'è in questo momento, tra i primi 10 al mondo, però lo devi fare in questa maniera, io credo che questo sia il suo grande aiuto, e potrebbe essere veramente, come dici te, la stagione del rilancio definitivo di Paolo Dybala. C'è, cioè, come vivere una seconda parte della sua carriera.
Della sua carriera. Sì, sì, sì.
Noi stiamo parlando di un 28enne.
Sì, Nick, scusami, di uno, Marco, di Nick.
28 anni, lui può giocare a alto livello almeno altri 5 anni sicuri, cioè, senza problemi.
Prego, prego, Stefano, poi salutiamo Nick.
Marco, no, ma il discorso, il punto, ecco, è bello questo dibattito, questa discussione, perché cioè noi, il rilancio di Dybala, ma deve essere il rilancio della Roma. È lì un po' la sintesi, il punto focale di questa nuova avventura di Dybala. Cioè non deve essere il suo rilancio personale, deve essere il suo rilancio.
Però ne potrebbe giovare la Roma dal rilancio del giocatore.
No, ne deve giovare. Altrimenti no. Ma io la Roma recupererà un calciatore, poi magari arrivi quinto. Ah, Dybala ha fatto 25 gol, però non ha vinto niente. Cioè, capisci?
Io ho un'altra chiave di
il segreto, credo che l'obiettivo di Pinto, di Mourinho, di Fred, sia questo. Cioè, alla fine tu diventi un fenomeno, fai 25 gol, però noi arriviamo quinti, c'è qualcosa che non va.
Io ho una chiave di lettura, ho un'altra chiave di lettura, sto per salutare Nick che lo lascio ad un lungo pomeriggio sempre lavorativo.
Da
Nick...
poco comincia Twitch su tutto il mercato web, vi capito. Radio Firenze Viola,
sì, diciamo... un lungo pomeriggio. No, un'altra chiave di lettura, lui in questo momento nella Juve c'era un giocatore di grande personalità che lo soffocava, che era Ronaldo, secondo me. Io questa... Qui invece ha una grande personalità, ma positiva per lui, che è Mourinho. Non lo soffoca, ma lo aiuta, secondo me, a proprio a liberarsi e di... Guarda, ho questa... cioè, lui ha proprio bisogno di una forte personalità positiva, cioè che lo guidi. E secondo me questo è Mourinho per lui in questo momento. Mentre prima c'era una forte personalità in campo, che era Ronaldo, che lo ha soffocato fino a farlo spegnere del tutto.
Io credo, Marco, che tu abbia ragione, non totalmente, ma in parte sì, su quello che stai dicendo. Però se tu rileggi le parole di oggi di Dybala, no? Quelle che ha rilasciato dal ritiro dell'Argentina, si evince un altro aspetto che, insomma, io sostengo da tempo, che Dybala negli ultimi anni alla Juventus ha reso un po' meno, anche perché secondo me ha capito di non essere più il giocatore indispensabile che veniva considerato prima. Poi anche colpa sua, per l'amore
certo,
di Dio, non
beh,
è
certo,
che sia
certo.
responsabilità sempre degli altri. Però quando lo metti nella trattativa per arrivare a Lukaku, lì già finisce l'incantesimo, capisci? Perché vuol dire che la Juventus lo considera una pedina per poter arrivare a un altro giocatore, magari forte quanto lui, ma più funzionale alla squadra. E da lì, secondo me, è iniziata la fine del rapporto tra Dybala e la Juventus, che poi si è concretizzato quest'estate poi con l'addio a parametri.
Questa è la mia lettura. È la fine del tuo intervento, perché so che ti devo lasciare. Guarda come sono preciso e puntuale. Io ti prometto le cose, lo sai. Non ti deludo mai, Ceccarini. Un abbraccione, a presto, Nick.
Ciao, Marco. Un abbraccio. Ciao,
Nick.
Continuo, ciao, Nick, ciao.
Continuo con Stefano e poi ci sono anche qualche altra domanda per te, Stefano, vai.
Marco, io volevo dire soltanto questo, cioè, è vero quello che tu dici, cioè, che Mourinho gli dà una centralità eccetera eccetera, però stiamo parlando di un calciatore, di un campione che ha 28 anni, cioè secondo me Mourinho può anche indirizzarti, può dare degli stimoli, cioè, ma è lui che però deve fare la differenza. Adesso faccio un esempio: in tutte queste partite lui ha fatto un inizio eccezionale, no? Però se andiamo poi nelle pieghe, nella valutazione, nell'analisi della partita, per esempio, ecco, ad Empoli lui decide, marca, cioè fa la differenza sostanziale, non so se mi spiego. Allora lì sì. Dybala deve fare 20 di partite così, allora la Roma potrebbe
lottare
per il titolo, potrebbe andare in Champions in carrozza, capisci quel salto qual è? Il salto è quello, se poi tu fai una partita, vinci 4-1, fa una doppietta, però bella, colorata, che riempie il risultato, lì non è che fai la differenza. Cioè, noi stiamo parlando di un calciatore che deve fare la differenza quasi sempre, e allora deve avere questa dolce condanna di fare la differenza sempre.
Sì.
Ha un altro ruolo rispetto alla Juventus.
No, ma io sono d'accordo con te. Però...
dove, cioè, come hai detto te, hai citato Ronaldo, ma anche prima c'era Pirlo, c'erano gli Higuain, quando andò in finale di Champions League, vatti a rileggere la formazione. Voglio dire, la formazione che c'era, Bianchi, Chiedira, che c'era, Pirlo,
sì,
Marchisio.
Sì, no, ma io sono, ti ripeto, poi ognuno c'ha, ci mancherebbe, è una chiave di lettura, poi nel senso, però io mi ricordo Sannino quando una volta intervenne qui da noi, ci raccontava il Dybala che aveva conosciuto lui all'inizio proprio. E la cosa che mi colpì è che questo è un ragazzo che ha bisogno di essere un po', possiamo usare questo termine, non so se è appropriato o meno, comunque coccolato, comunque deve sentire una vicinanza. E se non la sente, dice, va un po' in difficoltà. Non tutti siamo. Io sono d'accordo quando tu dici, Stefano, c'ha 28 anni, quindi in questo momento deve essere.
Ma io sono stato il primo a dire che, senza sentire Sannino, voglio dire che va coccolato, però voglio dire, poi deve.
Sì,
le coccole finiscono,
no,
perché
però,
tu, alla fine Mourinho può fare quello che può, ma lui è in mezzo al campo, è lui che decide.
No, per carità, però vediamo, io sono convinto che questo
no,
può essere
carità,
un mezzo, poi non è
detto
che
più talentuoso, più forte che ci sia in circolazione, e deve soltanto, cioè, fare una differenza per far vincere la squadra, non per esaltare troppo, perché ci mette 2 secondi, lui ha l'abilità tecnica che potrebbe pure fare un campionato a sé, per conto per il rilancio, il mondiale per se stesso, per una sfida, per aver vinto una sfida personale, per come è andata a finire con la Juventus, e c'è questo capitolo. Poi c'è un altro però, molto più importante, cioè far vincere la Roma.
Vediamo, no, questa
è
una missione.
Quella,
sì,
quella
sì.
è la strada più tortuosa, quella
esatto.
è la strada maestra.
Maestra, sì. Ti fermo un attimo.
Preso. Se no ci giriamo intorno.
No, no, è chiaro che prendi Dybala per fare il salto di qualità come squadra, questo ci mancherebbe. Allora, però io credo che le due cose, chiudo e poi sento l'ascoltatore, sono molto vicine. Cioè, prendi Dybala per far crescere la Roma, ma prendi Dybala anche per far, va alla Roma per crescere, far crescere o riprendere o ritrovare Dybala. Io questo con
Dybala di Empoli è quello che serve alla Roma.
Sì, poi non tutte le partite sono uguali, è chiaro. Allora, un audio, dai, 331 8200 213.
Salve, Giuseppe da una serie inferiore. Io sono per che tutte le società dovrebbero fare un contratto solo per un anno a tutti. Un anno e basta. Se va bene, io ti aumento del 5%.
Un anno di contratto anche agli allenatori, ti ricordi? Zeman era così, lui faceva un anno sempre. Ti ricordi?
No, come un anno?
Lui faceva un anno di contratto, mi ricordo. Io mi ricordo che spesso ha fatto un anno di contratto Zeman.
All'inizio forse.
All'inizio.
Poi dopo pure lui.
Dopo magari.
Abituato. Giusto, perché Zeporaccio deve essere l'unico a firmare un anno di contratto. Almeno di cauteli.
Però.
Quella è una possibilità.
Sì, però un anno di contratto mi sembra un.
Un anno mi sembra pochino, però potrebbe essere, ecco, ma 3 anni, 2 anni, poi voglio dire, ma i contratti lasciano il tempo che trovano, Marco, dai, su, non è che la durata,
sì. Tu se puoi poi cambi, se c'hai i soldi. Allora, l'ultimo ancora con Stefano, 331 8200 213, un altro vocale, dai.
Buongiorno, sono Lorena. Per quanto si parla della crisi dell'Inter,
sì,
io non sono così sicura che sia così diversa da quella della Juve. Io l'ho vista, l'Inter è davvero in difficoltà, tutte, anche i giocatori mi sembrano davvero, che non siano più in grado neanche di fare quello che sapevano fare.
Guarda che la signora non dice una cosa secondo me sbagliata.
La signora Lorena...
La signora non dice cosa sbagliata, perché io sento sempre dire no ma l'Inter, invece io ho visto l'ultima partita, io mi piace guardare le facce, Stefano, ho visto una faccia un po' persa di Inzaghi e i giocatori certe volte dicono, ma questo basta, cioè come ci ha un po' stufato, incerti quando li vedevi,
non lo
capito?
So fino a questo punto, però certamente c'è un non detto. E hai detto bene te, poi la comunicazione proprio del viso del parla tanto, Voglio dire, io capisco Bastoni adesso tutti a dire ma non si fa così, però voglio dire, guarda che dura, tu sfiori il 2-1 e poi scusami esci per dire.
È dura,
per carità, io capisco che l'allenatore ha in testa una cosa, però insomma sei l'Inter al 30° minuto del primo tempo, io sono rimasto, non ci volevo credere, poi per carità è vero che erano entrambi ammoniti, però Gasperini ha chiuso la partita soffrendo le pene dell'inferno, rischiando magari anche di perderla. Insomma, la Roma si è mangiato l'inimmaginabile, si è divorato con la ripetizione, però ha concluso la partita con 7 ammoniti. Cioè, adesso voglio dire, a quei livelli, se tu non sai gestire la tua prestazione, Marco, perdonami, cioè tu al 30° sei Mkhitaryan, hai giocato più di 300 partite da professionista nei migliori club europei, fa Bastoni pure lui e nazionale, cose, sai che c'è il giallo, che fai? Vai a fare un altro fallo e ti fai buttare fuori? Cioè perdi la testa? Allora questo è magari anche misurare, secondo me, il termometro della squadra, e dice questi mi vanno via perché vanno fuori di testa, non lo so. Cioè, allora la situazione forse è più grave di quella che vediamo, perché a questo punto, se tu hai paura di finire la partita 10 contro 11 al 30° minuto del primo tempo, c'è qualcosa che non va.
Assolutamente.
Poi per carità, ti manca Çalhanoğlu, ti manca la fantasia, l'estro, l'ultimo passaggio, il fine decisore, e togli Mkhitaryan e metti Gagliardini.
No, i cambi ci hanno lasciato un po' perplessi. Vabbè, staremo un po' a vedere. Stefano, ti saluto e ti ringrazio come sempre. Un abbraccione.
A te
presto.
Un abbraccio.
Stefano Impallomeni, grazie ancora. Ci fermiamo, break, apriamo un altro capitolo. Torniamo tra pochissimo anche con i vostri messaggi. Torniamo subito. Piccolissima pausa.